Puntata del lunedì, buongiorno, benvenuti a Mattino On Air in radiovisione. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del mattino con il aspetta che mi aggiusto un po' qua, ecco così, perfetto. E allora ci siamo, Danny, buongiorno, siamo in radiovisione, dicevo, sia su TRM canale 13 sia su Radio Med 91.3. Come stai? Intanto come stai? È molto importante sapere come stai.
Per me è importante cantare ogni tiro mancino.
Per me è importante, come stai?
Allora, sto meglio.
Sì.
Ho passato
anche
tre
se
giorni.
La voce è rimasta quella di un tempo,
è sempre quella,
è sempre
non è
quella.
Cambiata anche quando c'è l'influenza, è così.
Mamma mia, sai,
non cambia niente.
Pizzica, dà fastidio.
Oggi è una giornata molto importante. Intanto volevo salutare Oscar.
Che è Oscar?
La tigre. La tigre che è passata sotto casa mia, quindi la saluto. Quindi.
È vero.
Oscar, c'è
questa,
Oscar,
questo esemplare della tigre bianca del Bengala che durante il weekend ha fatto stare un po' in ansia, ma poi è stata messa dentro un parcheggio di un negozio.
Un parcheggio, circonvallazione
di Monreale.
Ma
sì.
Cambiamo discorso.
Diga, secondo
punto importante di oggi.
Qual è? Sì. Sei
perché?
Fuori dal tunnel.
Parleremo del famoso tunnel.
Sì, di chi?
Del portiere del Palermo.
Ah, benissimo. Quindi dai il gancio all'ospite. Intanto saluto Inos Family in regia. Saluto anche la nostra operatrice. Stamattina splendida, più che mai bellissima. Devo dire bellissima. Caro Gianluca Rubino, che ridi?
No, boh, così. Insomma.
Un po' di un tocco femminile ci sta stamattina.
Cioè, senza dubbio, ci vuole sempre.
Sì,
buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Marta, come stai? Tutto bene? Mi fa piacere iniziare con voi il lunedì. Allora, Gianluca, là dal nostro prof Danny B, questo tunnel, che voleva dire?
No, niente.
Una battutaccia.
Come ieri abbiamo vinto 3-0, lui tipo si permette in questo battuto. Vabbè, ovviamente c'è il riferimento al gol del Napoli messo a segno da Mertens con la complicità
di
Posavec. Beh, a noi piace questo, evidentemente.
Piace
il colpo di testa di Nestorowski che al sesto minuto aveva momentaneamente portato in vantaggio il Palermo sul campo del Napoli. Sai, fa anche un certo effetto oramai dire una cosa del genere.
Sì.
Palermo in vantaggio al San Paolo di Napoli.
Sì,
ma
sì,
da quanto tempo non lo sentiva?
Nessuno credeva, insomma, quello che stava accadendo nella prima parte fino insomma a buona parte del secondo tempo.
Sì.
Questa vantaggio della squadra allenata da Lopez.
Sì, scusa, perché
non ci siamo dimenticati. No, vabbè, il nuovo allenatore alla prima di si chiama come Diego Lopez.
Diego
Lopez.
Non confondere con Massimo invece.
Che un altro.
Diciamo che Diego ha proposto ieri il tridente,
sì.
Massimo invece era, diciamo, un fanatico del trio. Per
è vero. Questa è stata studiata, questa battuta riferita a Massimo Lopez. Vabbè, prima dell'allenatore, quindi che del Palermo, Lopez, che è riuscito comunque ad acciuffare un pareggio 1-1 al San Paolo di Napoli. E questo è l'incoraggiamento da parte dei tifosi, immagino ieri sera, insomma, non è successo nulla di che, perché poi alla fine ci siamo mossi di un punticino in classifica e soprattutto visto quello che sta succedendo anche davanti al Palermo, il Crotone che si è svegliato anche in questo weekend battendo l'Empoli, non è stato un risultato a favore del Palermo, però insomma mette indubbiamente una carica. Prima dell'analisi dei 90 minuti di Gianluca Rubino, vi ricordo i contatti per interagire con noi, potete farlo, io ricordo il numero di WhatsApp, tu ricordi la rete fissa 393 914 9944,
rete fissa 091 843 4324,
oppure il mio numero di cellulare 338 750 50. Gli altri due numeri a sorpresa.
Benissimo, l'analisi dei 90 minuti, il Palermo ieri sera, per arrivare a questo 1-1, come ha giocato Gianluca?
Da un punto di vista tattico è stata una prova leggermente migliore rispetto alle ultime che si erano viste. Il Palermo ha tenuto botta, secondo me, dignitosamente per 65 minuti. Certo, se la vogliamo mettere ai punti, caro Vincenzo, ovviamente non c'è paragone, perché il Napoli è il Napoli e il Palermo è il Palermo, per cui siamo ovviamente consapevoli della differenza tra le due squadre. Dopodiché al 66esimo è arrivata la papera di Posavec, di cui parlavamo poc'anzi, una rete che comunque ha permesso permesso al Napoli di agguantare il pareggio. Gli ultimi 20 minuti sono stati un po' in sofferenza e alla fine comunque è arrivato un punto che, come dicevi tu correttamente, fa morale, fa poco classifica, perché comunque in caso di vittoria il Palermo avrebbe agganciato il Crotone a quota 13, sai, domenica prossima ci sarà lo scontro diretto, e metti anche un'eventuale sconfitta dell'Empoli col Torino, si poteva arrivare addirittura potenzialmente a 5 punti di distacco, e con 15 partite di separazione, diciamo così, rispetto ovviamente alla conclusione del torneo, e con lo scontro diretto all'ultima al Barbera tra Palermo e Empoli, potevi anche pensare a qualcosa di diverso rispetto magari a una conclusione un po' mesta della stagione, chi lo sa.
Chi lo sa, insomma, era veramente impossibile pensare prima del match a un pareggio al San Paolo, quindi ci prendiamo questo punticino e ne facciamo tesoro in ottica di, come diceva Gianluca, noi siamo già con la testa al prossimo match, che sarà un match indubbiamente delicato. Delicato è importante perché c'è la sfida direttissima, siamo già nel girone di ritorno contro il Crotone, potrebbe essere, dico, fondamentale per il proseguo della stagione, almeno per continuare in poche percentuali a sperare, vincere contro il Crotone, sperare anche in un passo falsino dell'Empoli, non me ne vogliano i toscani, ma noi da qua, dal sud, dall'isola maggiore, dobbiamo cercare di portarvi Iella, scusa, dobbiamo provarci, se non si ferma quella davanti noi possiamo vincere ma non succede nulla, quindi abbiamo la sfida che tra l'altro è in casa Palermo Crotone, sì. Quindi è lì, c'è supportare il rosanero, andare allo stadio, i biglietti costeranno poco, c'è gente che vorrà andare allo stadio nonostante il periodo di cambiamento allenatore, Zamparino non se lo merita, chissà, boh, chissà
sul piano,
qual è, diciamo,
la sul piano della contestazione, rispetto a quello che si è avvertito e si è visto anche nelle ultime settimane. Pare che l'intenzione sia quella, quantomeno da parte dei gruppi organizzati, di continuare ad diciamo abbandonare la squadra al proprio destino, diciamo così, o comunque a non riempire gli spalti del Barbera. Se ci dovessero essere le novità, ovviamente ve ne daremo notizia. Dopodiché ti dico, può servire per la salvezza? Probabilmente, possibile, chissà, sicuramente può servire per mantenere quel filo di dignità, tra l'altro, a cui faceva riferimento anche Eugenio Corini la settimana scorsa prima di decidere per le dimissioni, perché comunque ottenere, secondo me, questo finale dignitoso, comunque vada, passa anche da qualche successo da ottenere in casa. Sinora comunque hai fatto 11 punti, ne hai ottenuti 10 in trasferta.
Devo chiederti una cosa,
sì.
Ma è vero che c'è stato, giorni scorsi, c'è stato qualcosa che ha fatto arrabbiare anche i tifosi, di un summit tra il presidente del Palermo e una delegazione del tifo?
Sì. Sì, ci sono stati.
C'è
stato un incontro con
tanto di mediatore.
Tifosi. Sì, vabbè, ma qua bisogna capire poi, sinceramente, dove stanno le teorie e dove sta la verità.
Verità,
perché
certo.
Poi, cioè, quando succedono queste cose un po' sempre a porte chiuse,
sì,
non sai bene quello che si dicono, che cosa succede, quali sono le teorie.
Pratica, lo spieghiamo ai nostri teleradio ascoltatori, che quanto pare Zamparini ha incontrato in una sua, sua
residenza esattamente,
un gruppo di una decina, cinque tifosi del Palermo, spiegando un po' la verità sulla società e come è combinata, appunto, economico e tutto quanto, con tanto di mediazione da parte di, a quanto pare, un giornalista che era presente lì.
Io posso dirti una cosa?
Sì, a me piace quando facciamo inchiesta.
Ma se tu vuoi spiegare un po' come stanno le cose,
sì,
ma perché lo spieghi a cinque tifosi e non a tutto il popolo rosanero? Questo è il grande punto di domanda.
Stampa.
Esattamente.
Sì, e chissà.
No, è meglio che lo sappiano in cinque, gli altri comunque stiano lì a
desiderare la saranno verità. Cinque che saranno delegati, penso, però poi qualcuno si è arrabbiato, insomma, ecco.
Beh, direi anche a ragion veduta, voglio dire, se poi è il solito discorso, se cinque sanno e gli altri no, che senso ha? Cioè, vabbè, Vincenzo, ti devo dire una cosa.
Dica.
Okay. Voi non avete capito niente.
No,
cioè,
però che senso io sono d'accordo,
ragazzi.
Sono d'accordo, ma ha detto una cosa molto importante. Tra l'altro lui proprio nel weekend, venerdì, ha incontrato Fedez e J-Ax,
sì,
e mi ha detto che farà parte del nuovo disco,
sì,
di Fedez e J-Ax,
il prossimo
perché lui canta, lui, cari ascoltatori, è uno che canta,
come no.
Quanto canti,
beh.
Quanto canta? quanto canta. Tra l'altro il suo singolo che state sentendo, che
Assenzi.
È molto bello. C'era grande confusione.
C'erano 4.000 persone.
4.000 persone. Mazza. Per Fedez e J-Ax. E tu che facevi seduto là nel palchetto a ciuffare l'intervista?
No, loro non si sono fatti intervistare perché.
Ma sono stati un po'.
Sì, sono stati anche poco cortesi, soprattutto.
Solidarietà,
Fedez.
Guarda, solidarietà la voglio fare all'amico collega Beppe Schillaci, che ha provato a chiedere, a fare una domanda. In un video Fedez si è girato e dice: ma questo. Sai che cosa mi sta chiedendo? Insomma, quindi si è rimasto un po' male Beppe e lo salutiamo. Lui,
ok, diciamo c'era un ragionamento fatto dalla Sony in base al quale.
Che non si possono rilasciare interviste.
Gli artisti non potevano essere intervistati.
Negli store non sono previsti le interviste agli artisti.
Però voglio dire, quantomeno permettere al giornalista o all'operatore di fare il proprio lavoro, quindi di cogliere un po' gli umori.
Cara Sony, mi avete fatto arrivare Gianluca Rubino fino al centro commerciale Forum. Si è seduto lì e alla fine Gianluca è tornato a casa senza le dichiarazioni lì, però con le immagini bellissime comunque dell'evento. Diciamolo.
Sì.
Ci fermiamo con l'oroscopo del giorno. Scopriamo lunedì mattina, questo lunedì che poi è un lunedì particolare, l'ultimo lunedì di gennaio. Finalmente, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Le stelle cosa dicono? Cosa diranno? Noi tra poco torniamo parlando delle altre squadre siciliane impegnate nelle varie categorie. Il calcio, lo sport continua tra poco su TRM, canale 13.
Ritrovati e andiamo subito a sbirciare quali sono le caratteristiche dei nostri segni nella giornata di oggi. Ariete, siete troppo impegnati a prendervi cura degli altri senza pensare a voi stessi e a quello che preferireste magari per il vostro futuro. Allora noi vi avvertiamo, occhi aperti in tutto quello che farete oggi. Toro, non è il periodo più adatto per sperimentare delle cose, una fase di cambiamento potrebbe già essere in atto, però dipende da voi, quindi dipende da voi anche fare in modo che questa fase proceda verso la direzione giusta. Vi aspettano comunque, ve lo dico subito, mesi di ferrea dieta. Per i gemelli, nella vostra relazione oggi avrete modo di imparare l'uno dall'altro e questa è una cosa molto bella, soprattutto è bello che possa accadere a persone tanto diverse. Per il cancro, a ogni domanda ricordate otterrete una risposta, se però la porrete in un modo buono, cioè senza pretendere grandi massime dalla vita. I vantaggi che ne seguiranno non saranno certamente immediati, però conserverete per molto tempo il ricordo di questa giornata. Ci spostiamo al leone, allora amici, le sensazioni che provate non sono sensazioni negative, al contrario, avete una gran voglia di affrontare ciò che vi attende, questo da parte vostra è assolutamente ammirevole. Per la Vergine, essere scontrosi senza motivo con persone che magari vi sono vicino non placherà la vostra inquietudine, al momento voi non sapete da dove venga fuori, però c'è. Cercate di pazientare e lo scoprirete, oppure passerà da sola, come sempre, basta avere un po' di pazienza. Per la Bilancia, incontrare persone che non vi assecondano ma che magari vi danno addosso potrebbe essere uno stimolo in più per fare del vostro meglio e per rimanere concentrati sui vostri obiettivi. Oggi sarà un pochettino più dura raggiungerlo, però sicuramente la soddisfazione sarà maggiore. E passiamo agli amici dello Scorpione, non sempre le persone gradiscono assecondare le vostre idee, questo è dovete necessariamente accettarlo, quindi niente lamentele, cercate semplicemente di adeguarvi. Sagittario, preferite lasciare indietro tutto il resto piuttosto che non uscire la sera o per una passeggiata. Questo è il giusto modo per godersi la vita, quindi a patto che riusciate a tenere fede ai vostri impegni, non tralasciamo il dovere per il piacere. Per il Capricorno, non rischiate il buon andamento di un affare, tuttavia accerchiarvi di persone che ne so di fiducia potrebbe darvi delle maggiori garanzie. Cambiare squadra in questo momento invece potrebbe essere molto pericoloso, cioè vi mette nella condizione di dover accettare alcuni limiti che non gioverebbero ai progetti. Per l'Acquario, condividere le vostre ansie con la famiglia in questa giornata vi permetterà di non tediare altre persone che potrebbero non capirvi e non sopportare le vostre manie compulsive. Concludo come al solito con i Pesci, dove vi dico che avere dei collaboratori adeguati potrà risolvere alcuni problemi dovuti a una organizzazione un po' frettolosa, magari senza stimoli. La creatività, ricordatelo, è importante in tutti i settori. E con questa mi fermo, vi do appuntamento a domani col nostro oroscopo. Buona giornata.
L'oroscopo del giorno, bentornati a Mattino Nair, la trasmissione che vi tiene compagnia tutta la settimana dalle 7:30 alle 9, l'approfondimento, gli ospiti, le curiosità. Per quanto riguarda il lunedì mattina, in questa parte iniziale c'è lo sport, il calcio. Abbiamo analizzato il pareggio del Palermo 1-1 al San Paolo contro il Napoli. Adesso invece, insieme a Gianluca Rubino, la spalla, il femore destro, diciamo l'anca, tutto, diciamo, importante il suo contributo, è qua per dirci cosa è successo nelle altre negli altri campi e le altre categorie.
Partiamo dalla Serie B, perché c'è stata la seconda vittoria consecutiva del Trapani, questa volta sul campo della Pro Vercelli, 3-1.
Primo classifica, ma dai,
adesso ci arriviamo. Primo successo esterno, la cura calori con il contributo del mercato sembra funzionare, e la classifica adesso vede il Trapani a 5 punti dalla zona playout e a 6 dalla salvezza. Sembra essersi riaperto veramente uno scenario completamente diverso rispetto a quelle che erano invece le prospettive ad inizio di girone di ritorno. Tra l'altro, lunedì prossimo scontro salvezza veramente diretto in casa al Provinciale contro l'Avellino. In caso di eventuale terzo successo consecutivo si riaprirebbero scenari assolutamente inaspettati e clamorosi.
Ecco qua, Trapani calori su, insomma, questo
articolo. Sì, fa riferimento all'atteggiamento, perché durante il primo tempo il Trapani, secondo me, non dico che non è entrato in campo, ma secondo me ha sbagliato quantomeno l'approccio alla gara. Infatti durante i primi 45 minuti la Pro Vercelli ha comunque dominato il lungo e il largo, dopodiché il Trapani ha cambiato modulo passando dalla difesa a 4 a quella a 3 col centrocampo a 5, e lì comunque Granata sono riusciti a prendere le contromisure all'avversario e soprattutto ad offendere con continuità, riuscendo anche nel giro di 20 minuti tra il 70esimo e il 93esimo a mettere a segno 3 reti fondamentali e a vincere una partita altrettanto importante.
Eravamo sullo sito di Tutto Mercato, così per ovviamente per citare la fonte. A proposito di Tutto Mercato, sono movimenti che riguardano il Trapani, e poi lì un gancio anche per capire a Palermo se sta capitando qualcosa dal punto di vista del mercato.
Allora, per quanto riguarda il Trapani, la questione fondamentale riguarda la punta, ovvero partirà Citro e di conseguenza arriverà qualcun altro, oppure resterà l'attaccante salernitano e il Trapani rimarrà per com'è. Diciamo, il nocciolo della questione riguarda proprio questo. Dopodiché in uscita ci dovrebbe essere quello che un tempo fu il secondo, adesso il terzo portiere, Farelli, mentre per quanto riguarda il Palermo fondamentalmente la questione è legata all'eventuale cessione di Quaison, e dovrebbe a quanto pare andar via. Dico dovrebbe perché ogni settimana dicono va via, è quasi sicura la cessione, poi puntualmente lo troviamo titolare in campo, per cui bisogna capire. Anche è uscito fuori anche il nome di Diamanti per quel che riguarda il fronte cessioni, da capire se effettivamente l'allino nazionale andrà via.
Diamanti se ne va,
cioè, però siamo sempre lì. Lo stipendio è molto pesante, il più pesante tra i giocatori del Palermo, e soprattutto ti dico qual è stato sinora l'impatto di Diamanti, qual è stato il segno lasciato. Non ha mai segnato, ha fatto un paio d'assist, punto e basta. Spesso e volentieri è stato relegato alla panchina. D'accordo, ci può essere l'influenza presidenziale, però se fai 90 minuti a tutte e dimostri di valere il posto a titolare sicuramente giochi. Questo non è accaduto, mentre in entrata è tutto un punto interrogativo, perché qualche giovane arriverà, non arriverà. Si è parlato di Barbo, a quanto pare Salerno nelle ultime ore non avrebbe, diciamo, fatto tantissimo, nel senso che, cioè, i Barbo magari il tentativo c'è stato, ma bisogna capire quella che è poi l'intenzione presidenziale. Chi potrebbe arrivare? Qualche giovane di prospettiva per la Serie B? Si potrebbe cedere qualche altro ragazzo sempre nella categoria cadetta per poi ritrovarselo tra 6 mesi, qualora il Palermo dovesse retrocedere? È un po' nebulosa la situazione. Tutto ruota comunque, a quanto pare, intorno all'eventuale cessione di Quaison.
Dico, soldi non ce ne sono, quindi di conseguenza
bisogna fare le nozze che i fighi secchi direbbero da qualche altra parte.
Dopo il Trapani andiamo a scoprire invece quale altra squadra in giro per la Sicilia parli di Siracusa o Catania.
Parliamo di Lega Pro e partiamo dal Catania, che ieri, diciamo, nel posticipo domenicale ha battuto 3-1 la Regina, rilanciandosi in zona playoff per quel che riguarda, torna a ripetere, la Lega Pro. Subito dopo troviamo Ecacqua.
Ecacqua.
Subito dopo. Oh, complimenti, eh. Subito dopo troviamo. Troviamo anche. No, ragazzi, chiedo bene. Siamo sei. Torniamo seri.
Torniamo seri.
Subito dopo troviamo il Siracusa che ha impattato sul campo del Monopoli. Mentre torna alla vittoria il Messina 1-0 in casa contro la Juve Stabia. Tempi veramente cupi per quel che riguarda invece l'Acragas, perché pareggia 2-2 in casa col Fondi, ma in realtà la notizia, quella purtroppo brutta, è che la società sta avviando un'opera di disimpegno che porterà negli ultimi due giorni di mercato una serie di cessioni molto dolorose e al termine della sessione anche alle dimissioni oramai annunciate dall'attuale direttore sportivo Peppino Tirri, per cui la situazione della squadra sarà veramente complicata da vivere e soprattutto sarà altrettanto complicato raggiungere la salvezza. E soprattutto al termine della stagione cosa succederà? Arriverà una retrocessione e ancora di più, la società avvierà un ulteriore disimpegno, ci sarà la possibilità di cedere a qualche acquirente, insomma situazione veramente complicata per quel che riguarda appunto l'Acragas. Il presidente Alessi settimana scorsa, il tuo caro presidente,
caro
Alessi,
presidente Alessi, che ha una carica, un'energia
si è espresso,
incredibile, che ha detto,
si è espresso insomma con ovviamente qualche dubbio riguardante la prospettiva, perché in realtà lui è il presidente del consiglio di amministrazione, ma la proprietà, quantomeno la maggioranza, insomma la quota azionaria di maggioranza per quel che riguarda la proprietà, appartiene ad un altro presidente, ovvero il presidente Giavarini, che è un imprenditore siciliano che poi ha fatto fortuna fondamentalmente in Bulgaria. Situazione nebulosa, vedremo quello che succederà da qui alla chiusura del mercato e poi ovviamente nelle successive settimane in campionato, anche per quel che riguarda, come dicevamo prima, il fronte societario.
E allora, per quanto riguarda, quindi abbiamo completato il nostro
giro. Un accenno al basket, perché
finalmente
ieri l'Orlandina ha ottenuto una vittoria veramente di prestigio contro la seconda forza del campionato, la Reyer Venezia, rilanciando ulteriormente la propria candidatura per i playoff. I paladini sono quinti in classifica, mentre in A2 doppia sconfitta sia per Agrigento che per Trapani, quindi nella serie cadetta qualcosina da rivedere c'è, mentre nella serie maggiore l'Orlandina veramente continua a dare spettacolo.
E allora possiamo fare il nostro classico punto su il campionato in generale. Abbiamo cominciato parlando del Palermo che ieri sera ha bloccato il Napoli, infatti la Gazzetta, quindi Gazzetta.it, che in primo piano mette la Roma e il Napoli che assiste, fuga Juve o rimonta Inter. Ricordiamo che l'Inter è quarta grazie alla vittoria ancora una volta Pioli, è riuscito a battere questa volta quale squadra?
Il Pescara, 3-0, settima vittoria consecutiva per i nerazzurri.
Impresore. Vabbè, comunque non voglio fare polemica perché qualcuno poi dice deve essere il conduttore imparziale. Ecco, Sarri, che partita sfigata, un'occasione, un gol, punti di puntini, insomma, un Sarri che non ci sta, ma intanto il Napoli.
È vero, un'occasione, un gol, però ti dico anche, se tu ne crei 25 e ne metti a segno soltanto una, tra l'altro la complicità del portiere avversario, qualche domanda fatela, voglio dire, quindi caro Sarri. Va benissimo che il Palermo ai punti non meritava magari il pareggio, però se il risultato è quello di 1-1 devi anche accettare con sportività quello che è venuto fuori.
La Juventus, abbiamo visto la
Juve,
vittoria che,
come ti dicevo qualche settimana fa, tu da Juventino la Juve parte ragazzi siete veramente scandalosi comunque la Juve, come ti dicevo qualche settimana fa, comunque sta secondo me giochicchiando un po' col campionato, perché
dubbio,
nel momento in cui bisogna accelerare ci sono le altre che frenano, la Juve che puntualmente vince, mentre tu metti giustamente la schermata di Gazzetta.it.
Ma
secondo
io
me sull'evento straordinario del mese, ovvero la finalissima di tennis all'Australian Open tra Federer e Nadal, due grandi campioni, e la vittoria, secondo me la favola nella favola, di quello più anziano, ovvero di Federer.
Ma quello più anziano, però stiamo attenti, cioè parliamo del fuori classe.
Stiamo parlando secondo me del giocatore più forte degli ultimi 30 anni.
Infatti come sempre da Gazzetta.it, come Pelé, Bartali o Lewis, la vittoria di Federer a Melbourne per gli Australia Open riporta alla mente altre imprese straordinarie. straordinarie. Parliamo comunque di un giocatore che ha vinto, credo, 18 slam.
18 slam con quello
18
di
slam. L'altro signore che sfidava praticamente Federer si chiama Nadal, che un altro campionissimo che veramente non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta contro un Federer in ottima forma. Le lacrime, insomma, questi campioni sentono realmente sentono veramente l'atmosfera dei grandi match. Sento Danny B che mi comunica che
comunico in diretta. È arrivata l'ospite.
Grazie.
E poi volevo lanciare un messaggio che ci sono a Cinzia.
Sì.
Cerca di fare il possibile, perché qua ti stiamo aspettando a braccia aperte.
Ecco qua,
a braccia aperte.
Va bene, quindi grande Federer e soprattutto il tennis, il grande tennis che viene seguito, perché ci sono stati molti che appassionati davanti Eurosport per seguire questa finalissima degli Australia Open.
Sì, anche in Italia c'è stata comunque un'attenzione sicuramente importante nei confronti comunque di quello che era evidentemente un evento planetario, cioè la finale tra due grandi campioni, d'accordo Djokovic, d'accordo i vari Wawrinka e compagnia bella, però la storia del tennis in questo momento, come è stato peraltro negli ultimi 12-13 anni, è Federer da una parte, Nadal dall'altra.
Permette a Federer anche di risalire
qualche posizione nel ranking.
Sono giocatori tennisti più che altro che sono stati fermi anche per alcuni infortuni hanno giocato, quindi c'è stato questo momento il primo al numero uno. C'è Murray, se non sbaglio,
Murray.
Sono informato, e poi credo a ruota Djokovic,
Wawrinka, eventuali.
Vabbè, comunque, non dire parolacce,
Wawrinka,
lunedì mattina. Allora, noi dobbiamo salutare e ricordare soprattutto che lo sport su questa rete ritorna, rete e la radio, ritorna più tardi perché c'è un appuntamento molto large.
Yes, XL, ore 13:15, il nostro approfondimento sportivo del lunedì con Luca Tutone e Alessandra Amato in Radiovisione, quindi TRM 13 e poi FM 91.3 per quel che riguarda Radio Med. Subito dopo a ruota abbiamo il TG Med con la parentesi del TG Med Sport in chiusura dalle 14:15 alle 14:40-45 circa. A ruota ancora il TG Med LIS, ovvero l'informazione nella lingua italiana dei segni.
Lo sai che fate una bella cosa la domenica? Cioè che durante il fine settimana mi è capitato di vedere il Rewind. Fatto bene, ci sono una serie di approfondimenti. Beh, mi piace.
La nostra striscia domenicale legata all'informazione, ovviamente un'informazione un po' più approfondita e anche diversa per quel che riguarda i temi. Permettimi di fare un piccolo spazio pubblicitario.
No, cioè, ma anche perché l'ho fatto appositamente, perché noi, vuol dire, trasmissione da traino per gli altri, quindi se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata a Rewind
la domenica ore 14:10 in replica sempre su TRM a partire dalle ore 20.
Ecco, a parte bello qua della situazione Gualtiero che fa gara.
Vabbè,
comunque
guardalo.
È bellissimo. Si scherza,
ricordiamo per tutti gli altri aggiornamenti www.gianlucarubino.net.
Benissimo.
No, punto net è, mi sa, minuto per minuto. Voglio il punto it, dai.
Okay.
Grazie.
Anche
a Gianlu...
il punto com, se vuoi. Okay.
Smettetela, siamo serie, tra l'altro, sennò l'ospite che pensa. E allora, infatti, grazie a Gianluca Rubino, tornerà naturalmente.
Grazie a te.
Aspetta un attimo.
È successo?
Buongiorno, non te ne andare.
Non me ne vado.
Buongiorno, ecco. Ieri ho visto la partita contro il Napoli. Oltre al risultato ho visto solo confusione. Salvo che ci segue da Montelepre, i nostri punti d'ascolto in giro per la Sicilia. Montelepre, salutiamo che ci segue da Montelepre. Che dice ha visto solo confusione. Sarà perché ti amo.
Esatto.
No, lo so.
No, non era facile giocare contro il Napoli e contro il Napoli che veniva peraltro da alcuni risultati positivi. Poi bisogna essere sempre abbastanza chiari. Il Palermo ha delle qualità tecnico-tattiche e comunque presentano diversi limiti, per cui la differenza di valori in campo ieri si è vista e di conseguenza riuscire comunque ad ottenere un risultato positivo è manna dal cielo, soprattutto in tempi di vacche magre. Quindi io mi terrei sicuramente ben stretto il punto, anche se non sono stati tre, per quel che riguarda il gioco e per quel che riguarda la manovra, vediamo quello che succederà o non succederà in sede di mercato. E rinviamo comunque Lopez all'esame contro il Crotone. Ecco,
pubblico...
ricchi e poveri
mancavano
i punti, ricchi il Napoli, poveri il Palermo. Va bene, okay.
Bene, grazie. Con questa canzoncina molto deliziosa dei Ricchi e di Angela e soci,
esattamente,
furono i ricchi e poveri. Noi salutiamo Rubino e diamo la parola a una tua collega Marianna Grillo.
Yes.
Ci sono gli aggiornamenti sulle notizie più importanti di questo inizio settimana. Danny, guardami. Wow. Ci sono, è così, è tipo un cane da caccia. E allora, quindi, adesso linea Mariana Grillo, prima edizione del GR Med.
Stasi cercata.
Danny,
però.
Danny. No, faccio io. Linea Radio Giornale GR Med, Mariana Grillo. Tra poco torniamo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno dalla redazione. Messina, 191 falsi braccianti agricoli e una truffa da 400.000 euro a scoprirlo. La Guardia di Finanza di Patti, sequestrati 30 ettari di terreni nei comuni di Sant'Angelo di Brolo e Librizzi per un valore di 300.000 euro. Al centro delle indagini l'attività di un'azienda agricola nel settore dell'olivicoltura. Nel corso dei controlli sono emersi finti rapporti di lavoro tra il titolare dell'azienda e braccianti dipendenti. 11 di questi erano stati assunti in un periodo differente da un'altra azienda agricola, sempre con le stesse modalità illecite. Agrigento, incidente stradale mortale sulla statale 640, una persona ha perso la vita e 5 sono rimaste ferite. A scontrarsi due veicoli all'altezza di Canicattì. La vittima è una donna che si trovava alla guida di una Ford Fiesta, soccorsa dal personale medico del 118 giunto nella zona dello schianto anche con un elicottero. Estratta viva dalle lamiere, la donna è poi deceduta poco dopo. Ferite lievi invece per le altre 5 persone che si trovavano nell'altra automobile. Leoluca Orlando apre ufficialmente la campagna elettorale per le prossime amministrative di primavera, ricandidandosi sindaco della città di Palermo. Il mio partito, ha detto, era e resta Palermo. Dal palco del Teatro Golden, Orlando ha affrontato diversi temi: ZTL, isole pedonali, mafia, migranti ed emergenza abitativa. Torniamo a Monreale per il caso della tigre del Bengala scappata dal circo che lo scorso sabato per un'intera mattinata si è rifugiata in un parcheggio di un negozio, creando il panico tra gli automobilisti e i passanti. L'EMPA, l'ente nazionale per la protezione degli animali, annuncia ricorso alle vie legali contro il circo di Svezia, aperta anche un'inchiesta per valutare le circostanze che hanno portato alla fuga della tigre. In conclusione, lo sport: il Palermo pareggia 1-1 al San Paolo con il Napoli. Napoli rosanero in vantaggio con Nestorowski, il pari dei partenopei con Mertens su errore del portiere Posavec. Questo per il momento è tutto, prossimi approfondimenti fra circa un'ora. Grazie per averci seguito.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Intanto buona giornata ancora, benvenuti a tutti voi. Altri messaggi sono arrivati anche un po' in ritardo, entro le 8 vi dico sempre di mandare messaggi per quanto riguarda l'analisi della partita del Palermo, anche perché poi cambiamo ospiti, mica posso chiedere del Palermo Calcio all'ospite che è arrivata già qui accanto a me, tra l'altro una donna in politica. E quando ci sono donne in politica mi fa piacere, perché ce ne sono meno rispetto agli uomini, anche se negli ultimi tempi le quote rosa si cercano in maniera spasmodica anche per raggiungere e chiudere le liste, visto che naturalmente parliamo di corsa alle amministrative 2017. Palermo sarà una delle città che dovrà decidere tutto quanto, dal sindaco, giunta, consiglieri, e c'è ormai insomma una corsa spasmodica, soprattutto ormai siamo a fine gennaio e in queste settimane si stanno facendo i giochi per la creazione ovviamente delle liste. E i partiti cosa fanno? I partiti, c'è chi vuole dare il simbolo, c'è chi il simbolo non lo vuole, c'è chi scende in campo in prima persona, c'è chi con un appoggio esterno. Insomma, stamattina abbiamo voluto, nel nostro giro di consultazioni che stiamo facendo e che faremo, continueremo a fare soprattutto prima della par condicio, cercheremo di chiacchierare anche un po' più liberamente, lo facciamo con i volti e i personaggi che fanno parte della politica siciliana e della politica, diciamo, cittadina e provinciale. In questo caso rappresenta il PD a livello provinciale, credo che sia responsabile all'ambiente, sì, e lo è ancora, del PD della provincia di Palermo, Stefania Munafo. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta, bentornata. Io non so da quanto tempo non ci incontravamo e sei stata in una delle mie trasmissioni.
Sì, 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 qualche anno fa.
Qualche anno fa, bene. Allora, dicevi segreteria del partito provinciale, cioè del partito PD a livello provinciale, le acque sono quanto mosse, cara Stefania?
Allora, diciamo che le acque sono mosse un po' dappertutto in questo momento.
Diciamolo.
Nel senso che c'è un marasma politico, diciamo, abbastanza importante, quindi non riguarda sicuramente soltanto il Partito Democratico. Oggi siamo a quasi 4 mesi dalle elezioni comunali e amministrative a Palermo e chiaramente, come dicevi prima tu, i partiti si stanno attivando un po' tutti rispetto a quello che potrà essere il nuovo candidato sindaco e quindi alle varie coalizioni che dovremo andare a formare.
Ecco, Palermo è una città molto particolare Stefania, perché è grande e quindi per chi fa politica, per chi fa il sindaco, ma anche per chi sta attorno al sindaco deve girare la città deve conoscere, deve sapere, vuole chiedere, quindi prima che la si giri tutta, né dal cuore fino alle borgate, quindi alla periferia, anche se no non vinci, cioè se no non entri in competizione. Palermo è sanguigna, ha bisogno di toccare i candidati, alle volte magari in passato forse le ha toccati troppi i candidati, magari le ha sfiorati dopo, faccio una battuta così ironica, leggera, però i tempi sono cambiati, bisogna sempre girare la città per farsi conoscere, per questo poi 4 mesi non sono poi tantissimi,
no,
deve avere il
infatti,
tempo.
Infatti diciamo che questa credo che riguardi un po' la vecchia politica, la politica di quelli che 4 mesi, 5 mesi prima delle elezioni, e questo vale per tutti i tipi di tornate elettorali, si ripresentano alla gente, riaprono le segreterie e cominciano a rifare politica o quantomeno a interessarsi di quello che accade attorno a noi. Io ritengo che la politica si debba fare sempre, ogni giorno e non sicuramente in campagna elettorale soltanto. Quindi è chiaro che secondo me anche questo la gente guarda e questo sarà apprezzato chi c'è sempre stato e non chi si presenta adesso all'ultimo giusto e considerato perché ci sono le elezioni.
Ecco, dalla GR, dalla prima edizione abbiamo parlato di Leo Lucurlando. Ieri è stata sicuramente la domenica dell'attuale sindaco di Palermo che si è ripresentato ufficialmente alla città con insomma il suo mandato. Cioè, si è voluto presentare di nuovo per, se non sbaglio, che è la quinta volta, adesso mi ricordo. Cioè,
contandoli nei 30 anni.
Sì, sì, siamo lì. Quindi Leo Lucurlando con grande folla al Teatro Golden di Palermo ha elencato un po' quello che lui ha realizzato. Se vogliamo sintetizzare un po' l'ultimo mandato di Orlando, tu che ovviamente vivi la politica cittadina, ecco, che giudizio dai a questo? A questo personaggio che stiamo vedendo, che è il professore Luca Orlando, sindaco della città, che si ricandida.
Allora, sicuramente io ho letto i giornali rispetto a quello che lui ha detto ieri in questa apertura di campagna elettorale. Ha fatto un elenco di cose fatte bene e su questo chiaramente devo un attimino dissentire, nel senso che poi chiunque si deve ricandidare non dirà mai che ha fatto male. Per carità, con questo non voglio dire che ha fatto male su tutto, però sicuramente ci sono state delle cose, motivo per cui noi lo abbiamo anche contestato come opposizione in consiglio comunale, sulle quali non ci trovavamo d'accordo, ma cose che chiaramente riguardano la cittadinanza e i cittadini.
Proprio Leo Lucurlando in settimana è volato, se non sbaglio, a Roma per incontrare i vertici del Partito Democratico. Adesso è il tuo partito, il Partito Democratico. È vero che questa mattina molti giornali, telegiornali, radiogiornali aprono con questa possibilità di una di una fronda all'interno del Partito Democratico, capitanata a quanto pare da Emiliano, che uno che vuole anticipare assolutamente il congresso del Partito Democratico, sta sfidando l'attuale segretario di partito che è Matteo Renzi, e c'è questa spaccatura che potrebbe un po' dividere il Partito Democratico in due vere e proprie fazioni. Ecco, sappiamo che c'è una minoranza PD, però insomma si è cercati di andare uniti verso i punti più importanti. Adesso invece il Partito Democratico a livello nazionale potrebbe spaccarsi, si invoca questo partito qua, partito che è anche spaccato nel decidere se a livello siciliano appoggiare o non appoggiare Orlando. È così in pratica la sintesi?
Allora, io credo che intanto facciamo la distinzione. A livello nazionale, sì, in questo momento ci possono essere dei problemi, ma quelli, dico, non mancano in nessun partito. Sono sicura, tra l'altro, che li risolveranno, perché Matteo Renzi sotto questo aspetto è un grande moderatore, ecco, ed è persona di equilibrio.
Per chi non l'avesse capito, Stefania Munafò è renziana di ferro.
No, vabbè, ma al di là di questo, cioè, lo sono perché ci credo, perché credo nella persona e in quello che comunque ha fatto, e devo dire che ho grande fiducia in quello che farà. Quindi sono convinta che alla fine riuscirà a sistemare quelle che possono essere le diatribe interne, perché è chiaro che chiunque in questa fase, soprattutto visto il consiglio che ci apprestiamo anche alle elezioni politiche, hanno delle richieste. Quindi rispetto a questo sicuramente il Partito Democratico, da grande partito che è, si siederà attorno a un tavolo e cercherà di risolvere tutti i problemi. Per quanto riguarda invece l'aspetto siciliano, ti devo dire che anche qui, per carità, ci sono stati dei momenti di conflitto con aree interne al partito, ma questo non significa andare spaccati o comunque non trovare poi un punto o una soluzione unica. Anche qui stiamo cercando di fare la stessa cosa, tra l'altro al di là del Partito Democratico, anche insieme ai partiti della coalizione, perché il nostro intento è quello di andare uniti tutti quanti insieme con la stessa coalizione che c'è a livello nazionale anche qui in Sicilia. Quindi si sta facendo questo lavoro, sono sicura che alla fine si troverà un punto d'incontro e il resto poi sarà storia.
A parte questa spiegazione, io come mio solito faccio parlare gli ospiti, perché è giusto che spieghino tutto quanto. Stefania, tu, in quanto una rappresentante di punta del Partito Democratico a livello provinciale, appoggeresti o no le Luca Orlando?
Allora, diciamo che in questo momento dobbiamo fare delle considerazioni politiche. E le considerazioni politiche sono che se realmente vogliamo vincere queste elezioni e vogliamo farlo, dobbiamo farlo ricompattando il centro-sinistra. Orlando comunque, al di là del fatto che sia o non sia PD, che abbia tessere di partito o meno, rappresenta una parte del centro-sinistra. Noi stiamo cercando in tutti i modi di ricompattare. È chiaro che ancora non si è definito del tutto, diciamo, il nostro appoggio alla sua candidatura, perché si sta ancora dialogando con lui. Mi auguro soltanto che ci sia del buon senso a comprendere che oggi avere anche l'appoggio del Partito Democratico è importante, perché è un partito che c'è, che ha sposato intenti, progetti, percorsi, e che in questa città esiste così come esiste a livello nazionale.
Qualche giorno fa, insomma, fine settimana scorsa, Palermo sull'appoggio a Orlando, fronda nel PD, Monastra è a lotta per Ferrandelli. Leggevi tu anche tu questo articolo, immagino.
Sì, sì.
Cosa sai di più? E soprattutto se c'è all'interno del vostro partito a livello palermitano, quanto c'è di vero in questa notizia?
No, la notizia è vera, c'è stato questo appello da parte di alcuni consiglieri comunali e consiglieri di circoscrizione, dico, non ci trovo nulla di strano.
Organismi del PD provinciale.
Assolutamente, dico, ma non ci trovo nulla di strano, nel senso che oggi abbiamo in questo momento due candidati a sindaco, e sono Orlando e Ferrandelli, di altri ancora non si fanno nomi. Rispetto a questo,
vabbè,
mettiamola.
C'è il candidato Movimento 5 Stelle che è Forello.
Non lo so, sinceramente neanche ne parlo di loro. Per una questione.
Abbiamo avuto qua.
Non li vedo.
Abbiamo
quindi
avuto Troia, che è un altro che si candida. C'è Ismaele Lavardera, a quanto pare, dico.
Ti devo dire che sinceramente nello scenario politico non li vedo. Poi più
benissimo
di là, per carità, se sono bravi dimostreranno il contrario. Però sono convinta anche che la gente oggi abbia capito chi è il Movimento 5 Stelle, come si muovono, che non sono sicuramente diversi da altri, e rispetto a questo, a maggior ragione con tutto quello che è accaduto soprattutto a Palermo rispetto alle firme false e a quant'altro, io penso che le persone ci penseranno due volte, perché se quella è la lealtà, diciamo che materialmente stiamo parlando di altro.
Noi lo ricordiamo, siamo in diretta, sono le 8:15, se volete, se qualcuno si sente tirato in ballo e si sente accusato e vuole esprimere il proprio parere, può anche interagire con noi in diretta. Lo ricordo, Stefania, perché è giusto dare il diritto di replica: 393 914 9944, 091 843 4324. In radio, in TV comunque avete la possibilità di controbattere a Stefania Munafò, che io so conoscere da tempo, è una donna che dice le cose in faccia, cioè comunque non
sì.
se le tiene nella panza. Dico, sappiamo anche che anche il Partito Democratico ha avuto delle rogne e ha dei problemi da affrontare non indifferenti in alcune parti d'Italia.
Assolutamente, io con questo non sto dicendo che il Partito Democratico come gli altri partiti non abbiano avuto dei problemi, del resto i partiti sono fatti di persone, quindi è chiaro che poi non puoi rispondere o corrispondere di tutti, però sicuramente noi non ci mettiamo la medaglietta di coloro, rispetto a questo si sono sempre messi questa medaglietta della lealtà, dico, e della trasparenza su tutto e della legalità, dico, però stanno dimostrando a Roma come a Palermo, dico, che tutto questo non c'è. Ma a prescindere, torniamo al PD, perché poco mi importa di parlare del Movimento 5 Stelle. Rispetto all'articolo che mi dicevi, ti dicevo, è vero che c'è stato questo appello e ritengo che sia anche, diciamo, normale, nel senso che in questa fase, considerato che ci sono questi due candidati alle prossime amministrative, mettiamola per simpatie, mettiamola per progetti o per percorsi, è chiaro che possibilmente c'è una parte che può optare per Orlando, un'altra parte che può optare per Ferrandelli, e quindi chiaramente viene fatto questo appello. Appello che ti devo dire che probabilmente se fosse stato fatto in un momento, diciamo, meno sospetto, quindi 2-3 settimane fa, prima che Fabrizio strappasse la tessera del partito, probabilmente il Partito Democratico avrebbe anche potuto tenerla in considerazione. Ma nel momento in cui lui strappa la tessera del partito, è chiaro che con noi vuole rompere. Quindi questo appello probabilmente doveva arrivare prima.
Tra l'altro ricordiamo che è entrato anche nella discussione Miccichè, coordinatore appunto di Forza Italia, che voleva sostenere Fabrizio Ferrandelli. Anche lì ci fu il problema del simbolo, Ferrandelli che si rifiuta di avere il simbolo praticamente nella lista, e Miccichè che dice no, allora non lo appoggiamo. Insomma, tutto questo fa parte anche di una campagna elettorale che si sta accendendo pian piano. Ci fermiamo qualche minuto, Stefania rimane con noi con qualche altra domanda, perché proprio di ambiente vorrei parlare, perché cioè non siamo messi benissimo. Adesso non so le responsabilità a chi sono imputabili, però la nostra città, Palermo, se parliamo di rifiuti e non solo, insomma c'è molto da fare.
E c'è molto da dire.
E tra poco, ecco, vorrei appunto che tu sintetizzassi anche un po' gli ultimi anni. Va bene, allora tra poco intanto le classifiche video della nostra Valentina, le classifiche di questo lunedì con la con contributo di Alessandro Pipitone. Vediamole insieme.
Shazam Chart.
Buongiorno a tutti, buon lunedì 30 gennaio da Valentina Cavara. Inizia la nuova settimana ed è momento di classifica. Iniziamo subito con la nostra Shazam Chart. Al quinto posto, I Feel It Coming The Weeknd con i Daft Punk. Coming Day The Weeknd con i Daft Punk, mentre al quarto posto All Night di Paro Stella. Questa settimana per Parole Stereo con All Night, mentre al terzo posto Irmi Now con Alok, Bruno Martini e Zeba.
Thank you.
che Bruno Martini ottiene il terzo posto della nostra Shazam Chart, mentre al secondo posto Ed Sheeran con Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Posizione questa settimana è Ed Sheeran con la sua Shape of You. Si invertono le parti al primo posto questa settimana Clean Bandit e Sean Paul con la loro Rockabye.
Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love.
Rockabye dei Clean Bandit con Sean Paul, il brano più shazammato della settimana. Noi abbiamo terminato, io vi aspetto domani per una nuova classifica. Da Valentina Cavare è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi. Ciao!
Shazam Chart.
Del telecomando, tante idee e soluzioni, dai fratelli Barcellona, di Tommaso Gargallo, centro del telecomando.
Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecno Infissi, a Ficarazzi, in via Carducci 3, telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissi.srl.com. Tecno Infissi, realizza grandi e piccoli sogni.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posei e a Bagheria.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Biscotto Plasmon, 1800 grammi, 8,90 euro. Latte Plasmon Nutrimune 2 in polvere, 750 grammi, 10,50 euro. Latte Crescita Mio, 8 per un litro, 11,99 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Chi? Siamo in diretta su TRM canale 13 e Radio Med. Iniziamo la giornata con Mattino Nero ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tra l'altro domani puntata di martedì arrivo ospiti importanti, ci parlano anche di progressi della medicina, abbiamo punte di diamante nelle nostre strutture sanitarie, li porteremo qui in studio questi professionisti, lo faremo durante il corso della settimana. Abbiamo invece la nostra ospite di oggi, Stefania Munafò, che rappresenta il Partito Democratico a livello provinciale. Ciao Stefania, ancora buongiorno.
Buongiorno.
responsabile ambiente Partito Democratico a livello provinciale. E quando parliamo di ambiente, non giriamoci attorno, la situazione nella nostra terra non è proprio messa bene, perché sappiamo che l'aspetto dei rifiuti, abbiamo comunque dei punti dove si registrano terreni che sono pieni di scorie, cose tossiche, insomma non c'è una provincia di Palermo messa bene da questo punto di vista. Tu che monitoraggio hai fatto in questi anni come responsabile ambiente del Partito Democratico?
Allora, io ti devo dire che il mio monitoraggio non è altro che quello dei semplici cittadini, nel senso che quando si tratta di servizi o di rifiuti, in questo caso è chiaro che non guardo sicuramente con gli occhi di dirigente politico, ma prima guardo con gli occhi di cittadino. Rispetto a questo, la situazione sicuramente non è bellissima. I rifiuti purtroppo sono un problema che sembra che non si riesca mai a risolvere, siamo sempre in continua emergenza. Ma rispetto a questo io devo fare anche, diciamo, una precisazione, perché mi rendo conto che materialmente oggi probabilmente un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi cittadini. Dico, non è normale che non riusciamo a fare partire la differenziata. Dico, questo è un esempio tra tanti, ma che è fondamentale anche affinché il problema dei rifiuti si risolva. Quindi comunque sicuramente l'aspetto burocratico e politico ha la sua responsabilità, ma noi come cittadini abbiamo le nostre, perché ancora oggi assistiamo a discariche a cielo aperto.
Sì.
E queste sicuramente, dico, sono i cittadini che le provocano. Guarda, ti devo dire, io l'altra volta sono andata a vedere il film di Ficarra e Picone.
L'ora legale.
Un film, ti devo dire, veramente bellissimo, sì. Mi è piaciuto molto perché dipinge la realtà per quella che è, perché proprio siamo noi. Dopodiché, ti dico, è una triste verità. La gente vuole il cambiamento, ma quando poi il cambiamento realmente arriva e vengono toccate personalmente, perché lì si tratta di aumentare, di mettere le tasse o di farle pagare a chi non le ha mai pagate o di togliere l'abusivismo, e lì diventa un problema. E quindi probabilmente, forse, se cambiassimo noi per primi la mentalità, e questo vale su tutto, e cominciassimo a fare il nostro dovere, probabilmente la politica poi non avrebbe scuse.
Ecco, l'ora legale, qualcuno ha detto, un film che fa forse leggermente ridere rispetto ai film classici Ficarra e Picone, ma c'è un tipo di comicità diversa che deve far riflettere. Loro sono straordinari nella scrittura, nella
però,
sceneggiatura.
Scusa, posso dirti una cosa?
Sì.
Fa ridere, e ti devo dire che ho riso tanto, ma mentre ridevo mi vergognavo, perché
sì,
di fatto è la verità, cioè dipingono una Sicilia che materialmente sta ancora alle clientele, alle raccomandazioni, al guardare se stesso e non comunque il bene comune. Quindi comunque poi da cittadina mi vergogno quando un film del genere viene visto fuori.
Volevo farti vedere come tanto l'immagine di Davide Faraone. Che rapporto c'è con Faraone?
Ma Faraone è il mio leader politico, io sono con lui da 5 anni, sono renziana, diciamo, di riflesso per lui.
Vi state preparando alla Leopolda Sicula di quest'anno?
Sì.
Perché lui dice, insomma, il sottosegretario avvia la Leopolda Sicula del 2017 invitando docenti, imprenditori e professionisti per mettere sul laboratorio che scriva un programma per la Sicilia.
Sì.
Si pensa alla corsa a Palazzo d'Orleans e i prossimi appuntamenti elettorali.
No, non è tanto quello, nel senso che intanto anche su Palazzo d'Orleans in questo momento, figuriamoci, stiamo ancora discutendo di sindaco, è un po' lontana ancora l'ipotesi del dialogo sull'aspetto della regione. La Leopolda già c'è, la Leopolda Sicula c'è già da 3 anni, e c'è stata la volontà di volere creare questo momento, questi spazi di confronto con la gente. Tra l'altro richiama in qualche modo la Leopolda di Renzi a Firenze, quindi con i tavoli tematici, con i vari interventi e quant'altro. Ma è bello perché di fatto questa diventa un'occasione che diamo alle persone per poter dire la propria, perché è chiaro che materialmente oggi tutti si lamentano, però di fatto nessuno fa niente per cambiare le cose. Noi da 3 anni, e quest'anno speriamo sia determinante, perché comunque ormai la gente conosce questo tipo di manifestazione che facciamo, mettiamo le persone alle condizioni condizioni di poter lavorare insieme ad un programma, dei progetti, a dire la propria, a dire quello che funziona, che non funziona, perché tu considera che poi da ogni Leopolda, ogni tavolo tematico, che chiaramente riguarda diverse, diciamo, materie di interesse, esce con dei documenti che sono poi i documenti che si devono sottoporre a livello regionale e nazionale, e quindi gli si dà seguito. Quindi è importante per questo motivo, anzi diventa il mio un appello a volere partecipare a questi tavoli, a volere partecipare attivamente al cambiamento, perché noi oggi siamo cambiamento.
Tanto, tra le notizie della città, per cambiare un attimo argomento, c'è stato questo attentato incendiario contro un pub, una bottiglia piena di benzina contro il fuso orario a Piazza Olivella, siamo in una zona storica della Movida palermitana, e danni alla Seriginesca e una vetrata. A quanto pare i titolari hanno presentato in passato diverse denunce contro l'occupazione abusiva del suolo pubblico da parte degli ambulanti. E qua, per chi gestirà la città, per chi deve gestire la città, il controllo degli ambulanti, questi abusivi, deve essere affrontato. Noi vogliamo aiutare a gente che ha bisogno di lavorare, sì, però regolarizziamo, diamo una controllata, perché poi c'è titolari di un pub come questo o di altre attività del centro storico che pagano regolarmente le tasse e magari si arrabbiano contro chi magari è davanti il proprio negozio, e poi magari c'è qualche risultato, c'è un risultato come questo qua, che c'è la ribellione da parte degli abusivi.
Allora, sono assolutamente d'accordo, non condivido sulla parte della ribellione, soprattutto con questo forma, con questa forma, diciamo, di ribellione, perché comunque la violenza sicuramente non porta mai a nulla di buono, e quindi condanno fortemente questi gesti, ma rispetto a questo è chiaro che, come dici tu, gli ambulanti fanno gli ambulanti, per loro è un lavoro. Oggi tra l'altro siamo in una situazione in cui purtroppo non è che l'aspetto lavorativo sia il massimo, c'è gente che viene licenziata a 50 anni, le aziende chiudono, dico, viviamo un momento sociale veramente difficoltoso. Quindi sicuramente non si tratta di dover prendere questa gente e dire apertamente loro andate a rubare, io parlo in maniera molto chiara, perché nel momento in cui li facciamo togliere o li facciamo o gli sequestriamo la merce, il messaggio è questo. Però dico, è giusto quantomeno regolarizzarli, vale per loro come vale per quelli dei mercatini, perché anche i mercatini sono combinati alla stessa maniera, ci sono quelli regolari ma ci sono quelli irregolari, quindi rispetto a questo è chiaro che va fatta sicuramente una programmazione rispetto a queste persone per tentare di aiutarle sicuramente, ma nello stesso tempo non devono sicuramente agire nelle illegalità.
Per non parlare dei parcheggiatori abusivi, che ce ne sono a Quintali ancora in questa città,
sì,
come in altre città d'Italia.
Tutte, infatti.
Prima di salutarci, volevo anche un po' concludere con quadro umano di Stefania, nel senso, donna in politica da quanto? Da quanti anni sei impegnata?
Già sono quasi 18 anni.
18 anni. Perché ancora poche donne decidono di scendere in campo?
Allora,
siete poche,
sì, sicuramente sì, ma secondo me è una questione anche di scelta, nel senso che ci sono donne che preferiscono dedicarsi più alla famiglia come al proprio lavoro, così come ci sono quelle che si vogliono occupare di sociale, possibilmente in politica non siamo tante, però ce ne sono tante che operano nel sociale. Sicuramente oggi non possiamo dire che il problema è perché siamo messe fuori, perché per fortuna, diciamo, le leggi ci tutelano sotto questo aspetto, perché diversamente saremmo veramente fuori, e quindi al di là di quello che molte donne pensano rispetto alle quote rosa, che le vedono come delle riserve indiane, io dico no, perché se non ci fossero state queste leggi probabilmente oggi saremmo veramente ai tempi degli anni 20. Quindi diventa, ecco, possibilmente una scelta. Io mi auguro e auspico che ci siano sempre più donne invece a fare soprattutto politica, anche perché la politica comunque la facciamo tutti giornalmente, a prescindere da chi la fa in maniera attiva nei partiti o meno. Rispetto a questo le donne hanno una sensibilità diversa, non voglio con questo dire che gli uomini non ce l'abbiano, però il modo di affrontare le questioni da parte delle donne è sicuramente diversa, e sono convinta che può essere un grande valore aggiunto a quello che è l'operato degli uomini.
Applauso naturalmente per le belle parole. Questa città ha bisogno di cosa, visto che siamo in pieno clima ormai elettorale con Orlando che si è presentato, gli altri candidati, insomma, è tutto quanto. Secondo te le priorità di questa città quali sono? Tram, ZTL, occupazione, ambiente, quali sono?
Allora, sicuramente sono tante, sono quelle che in questo momento riguardano un po' tutte le città, dico, non soltanto Palermo. Però non mi piace fare il libro dei sogni, nel senso che se parlo di occupazione diventa una parola buttata lì, lo sappiamo tutti che serve l'occupazione, ma dobbiamo trovare i modi per crearla. La stessa cosa vale, come dicevamo prima, per i rifiuti, può valere per i mezzi pubblici. Allora, quello di cui ha bisogno Palermo lo sappiamo perfettamente tutti. Intanto i servizi. La gente paga le tasse ed è giusto che abbia dei servizi. Quindi comunque sicuramente non siamo, diciamo, fuori dal mondo da non sapere che cos'è che serve a questa città. Il problema e il punto diventa cominciare a mettere in atto quello che realmente serve e cominciare a dare risposta ai palermitani che ogni giorno o quasi si vedono aumentare le tasse e che quindi nel momento in cui le vanno a pagare abbiano almeno un buon motivo per pagarle.
Allora, intanto grazie Stefania, rimani qualche altro istante con noi, commentiamo un po' alcune notizie nazionali, perché sì, nazionali e internazionali. Andiamo in Canada, comando spara su fedeli in preghiera nella moschea di Quebec City, 6 morti e 8 feriti. Si parla di questo attacco terroristico contro i musulmani. Proprio nella giornata, in questo weekend, il presidente canadese, rispondendo un po' alle provocazioni, non solo provocazioni, del presidente Trump negli Stati Uniti, ha, diciamo, aperto le porte del Canada a tutti i rifugiati, a tutti i musulmani, dicendo venite, il Canada vi aspetta. C'è stata una risposta, insomma, adesso non sappiamo imputabile a chi, sicuramente sembra un attacco terroristico contro una parte dei musulmani. A proposito di Trump, in primo piano in questo inizio settimana c'è lui, non ci può essere che lui, perché si parla di immigrazione. Trump visti tra 90 giorni, sta agendo in maniera velocissima, quello di bloccare un po' le frontiere americane in entrata da parte dei musulmani, ma non solo, con questa possibilità del muro in confine col Messico, insomma una strategia che era poi quella detta in campagna elettorale di un Trump che vuole subito agire cercando di creare questa sorta di isolazionismo da parte dell'America nei confronti, praticamente c'è un Trump solo quasi contro tutti, a parte Putin, con cui sappiamo un rapporto d'amicizia, l'Inghilterra, c'è stata la May, diciamo in America proprio qualche giorno fa, ma poi contro Trump c'è la Merkel, contro Trump c'è il Messico, c'è il Canada, ci sono altre nazioni in giro per il mondo. Questa è una tra le notizie più importanti. Come vedete, Trump e migliaia alla Casa Bianca contro la politica anti-migranti. Yemen, primo raid ordinato dal Trump, colpita Al-Qaeda, ma è strage di civili. Adesso bisogna capire bene l'evoluzione anche della strategia militare di Trump in giro per il mondo. Le prime notizie che arrivano sono dallo Yemen, in cui a quanto pare l'esercito americano colpisce Al-Qaeda, ma in questo caso è strage di civili. Queste sono tra le notizie più importanti. Vediamo, appunto, parliamo di calcio. Vabbè, la Roma cede il Napoli quasi, è in fuga la Juventus. Io volevo ringraziare Stefania Munafò, che è stata con noi questa mattina a Mattino Nair. Grazie Stefania.
A voi, grazie.
E in bocca al lupo,
grazie
a te e a tutte le donne che decidono di scendere in politica. E spero che trovino posto anche nei ruoli importanti amministrativi, non solo così a parole, ma poi che la futuro sindaco di questa città dia importanti funzioni e quindi ci siano assessori donne.
Vabbè, quello ormai diciamo che è obbligatorio, nel senso che devono comunque rispettare, ecco, le famose quote rosa.
Quote rosa,
e vorrei ricordare, se ho 2 minuti, che da quando, non so se ricordi, io feci una battaglia addirittura anche per i consigli di amministrazione. Quindi
sì,
quella volta io feci ricorso al sindaco Cammarata perché non aveva messo le donne nei CDA delle ex municipalizzate, ho vinto il ricorso. Da quel momento quella sentenza, che è stata la prima sentenza TAR Palermo, ha fatto giurisprudenza e oggi le donne sono garantite anche nei consigli di amministrazione, nel collegio dei revisori, sentenza peraltro che ha fatto da apripista a livello nazionale, e devo dire con un po' di vanto che tutt'oggi mi citano nelle tesi di laurea, visto che è stata la prima sentenza.
Grazie Stefania, buona giornata.
Grazie a voi.
E noi siamo pronti per scoprire il guarda che serata programmi in prima e seconda serata su TRM 13, ci ritorniamo col collegamento oggi con Cinzia perché abbiamo avuto qualche problema tecnico. State con noi, tra poco torniamo.
Intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
Ecco qua il disco di Annalisa per quanto riguarda il nostro appuntamento dedicato alla guarda che serata. Il lunedì concludiamo sempre con lei, la donna del lunedì mattina, che purtroppo, insomma, adesso ce lo spiegherà lei, cara Cinzia. Che è?
L'inno nazionale.
Ma buongiorno. Ma buongiorno, senza di te il lunedì come faccio io a chiudere la settimana?
Iniziarla. Lo so, stamattina è un po' un casino con la mia macchina, quindi insomma sono rimasta a piedi, però abbiamo risolto così.
Vabbè, ma non l'hai controllata.
Il meccanico. No, ma non lo so cosa è successo, è morta.
Vabbè.
So.
Cinzia, ora buona. Signori, Danny, vuoi dire qualcosa a Cinzia? La vuoi salutare sicuramente. Fratelli d'Italia ha messo l'inno nazionale. Il nostro.
Allora, la presidente dei libri del mondo.
Ecco, presidente.
Cinzia Rabanne. E comunque, Cinzia, se avevo un problema con l'auto, se mi facevi uno squillo ti veniva a prendere.
Ecco, infatti.
Ti ringrazio, Danny, ti ringrazio.
C'è ancora tempo, se vuoi mi catapulto a casa tua.
Vabbè, non c'è più tempo. Cinzia, invece, noi, nonostante in collegamento telefonico, anche per gli amici che ci seguono sia in radio che in TV, qual è il libro di questo inizio settimana? Formula un
allora,
po' strana.
Allora, il libro di questa settimana è Cassandra al matrimonio di Dorothy Baker.
Sì.
Allora è un libro originalissimo perché intanto non è recente, è stato scritto nel 1962 da questa scrittrice che nella sua vita ha scritto 3 libri soltanto. Una scrittrice omosessuale che ha fatto scandalo per uno dei suoi romanzi, che è l'unico che non ho letto, che purtroppo è fuori catalogo in Italia. Questo Cassandra al matrimonio è sembra quasi un dramma in 3 atti, perché è molto teatrale. Si sviluppa tutto in 4 giorni, quindi un fine settimana, che è proprio il fine settimana nel quale si celebra il matrimonio di Judith, che è la sorella gemella identica di Cassandra. Le due, ed è la prima volta che in un romanzo, almeno io che ho letto comunque un po' di libri, ho trovato come protagoniste 2 gemelle omozigote, quindi già questa è una parte abbastanza originale. L'altra cosa molto bella di questo romanzo è che è diviso in 3 parti, quindi 2 sono narrate in prima persona da Cassandra e la parte centrale invece è narrata da Judith, quindi noi conosciamo queste 2 sorelle che si raccontano entrambe in modo molto diverso, perché in realtà loro sono identiche fisicamente, ma sono molto diverse dal punto di vista caratteriale. Perché? Perché il tempo di Cassandra, quando parte dall'università di Berkeley per raggiungere il ranch dove vive la sua famiglia, suo padre e sua nonna, perché la mamma di questa ragazza è morta qualche anno prima di malattia, lei ha l'unico intento di distruggere il matrimonio, di fare in modo che questo matrimonio non si verifichi, perché lei non vuole perdere questo legame così simbiotico, morboso, fortissimo con la sorella Judith. E in realtà ci prova moltissimo a fare questa cosa, fino a compiere un gesto estremo, che non vi dico perché sarebbe un peccato perdere la scoperta durante la lettura. La cosa bella è che queste 2 gemelle identiche vengono esplorate anche psicologicamente, quindi c'è Cassandra che è un'antieroina proprio antipatica, odiosa, saccente, che riesce a rendere la sua parte anche proprio sconcertante, non riesce a capire mai perché questa voglia distruggere questo matrimonio, perché in fondo la sorella Judith è un'anima mite, una persona tranquilla, una ragazza degli anni 60 il cui unico obiettivo era quello di convolare a nozze per poter fuggire da questo ambiente familiare molto chiuso.
Allora, considera che il padre... Sì, no, continua, finisci che così completiamo.
Sì, no, considera che il padre è una figura anche molto importante, un uomo alcolizzato che somiglia un po' a una figura socratica, perché tu lo vedi dispensa consigli, e sin dalla nascita queste 2 figlie ha cercato di differenziarle, quindi non erano genitori che vestivano le figlie uguali, facevano fare le stesse cose. Questa simbiosi è stata proprio creata da Cassandra nei confronti di Judith.
Sentiamo anche una colonna sonora, perché il nostro Libri Musica continua anche in questa ultima puntata di gennaio con una colonna sonora, immagino che è stata consigliata da Cinzia.
Sì,
che...
sì. Sì, io non la sento, però sicuramente la canzone Struggle for Pleasure, che è una musica composta da Wim Mentersen, che probabilmente molti conosceranno e ricorderanno perché è stata anche la colonna sonora di uno spot molto famoso negli anni Ottanta, se non erro, della famosa regata della Team Cup. Questa è una musica che mi piace molto perché rende il ritmo di questo romanzo, perché questo è un romanzo che ti porta ad andare avanti e che vi garantisco non riuscirete a comprendere fino a quando non arriverete alla fine, perché sarà sorprendente il finale.
Va bene, io Cinzia, tra l'altro ti consiglierei non solo un meccanico ma anche un buon medico di base, cioè nel senso, mi senti? Che è caduta?
Pronto?
Pronto? Mi senti? Ma ho capito. Cinzia, non stai benissimo stamattina.
Scusate.
Sì, ce la fa? Ce la fa? Chissà se ci sarà.
Ti voglio molto bene.
Sì.
Sì, ecco, ce la faccio. Ce la fai?
Ti consigliamo un meccanico, ma anche un.
Anche un medico.
Un medico, sì, sicuramente. Sì. Cerca di rimetterti per la prossima settimana.
Ci vediamo comunque lunedì prossimo.
Lunedì prossimo ci vedremo.
Ci sarò.
Grazie, grazie.
Va bene.
Grazie Cinzia, la presidentessa del libro italiano, la recensrice numero uno del mondo. Grazie, naturalmente noi siamo pronti al momento del GR, l'ultima edizione del GR Med con Mariana Grillo, quindi tra poco torneremo solamente per salutarci. Cosa sarà successo in questa ora nella nostra regione? Scopriamo tutte le news con il GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati da Marianna Grillo. Operazione antidroga dei carabinieri di Siracusa, che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati, 4 in carcere, 10 agli arresti domiciliari. Le indagini condotte dai militari dell'arma di Avola e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa hanno fatto luce su un giro di droga, soprattutto cocaina ed hashish, nell'area sud della provincia siracusana. Sono in corso decine di perquisizioni. Leo Luca Orlando apre ufficialmente la campagna elettorale per le prossime amministrative di primavera, ricandidandosi a sindaco della città di Palermo. Il mio partito, ha detto, era e resta Palermo. I prossimi 5 anni, ha sottolineato Orlando, serviranno anche a dare un nome al mio successore. Catania, uguali vantaggi economici fra operai forestali precari e operai con contratto a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale del Lavoro con una sentenza storica che ha accolto il ricorso presentato nel settembre del 2014 da 8 forestali precari. Si tratta di lavoratori della categoria antincendio che avevano richiesto il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità. Viabilità a Palermo da questa mattina, gli operai della RAP saranno al lavoro per aprire il cantiere in corso Tucori per il ripristino di circa 12.000 metri quadrati di asfalto. Lavori anche su via Olio di Lino, Molara e Aquino Molara. Le operazioni di manutenzione saranno supportate da vigili urbani per regolare il traffico veicolare e pedonale, possibili rallentamenti in tutta la zona. In chiusura lo sport, il Palermo pareggia 1-1 al San Paolo con il Napoli, rosanero in vantaggio con Nestorowski, il pari dei partenopei con Mertens su errore del portiere Posavec. Questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Grazie a Mariana Grillo per questa ultima edizione di GR Med. Seguite tutte le varie edizioni durante il corso della giornata. Caro Danny, ci avviciniamo sempre di più al Festival della Canzone Italiana. Ormai, insomma, la prossima settimana si parte. C'è stata un po' di polemica anche sui cachet di Carlo Conti. Sappiamo che Maria De Filippi non prenderà un euro da questo, a quanto pare parte del cioè parte il suo compenso verrà forse donato ai terremotati per e quindi la ricostruzione, questo è molto importante. Poi ovviamente ci sono tutti i cachet sia del conduttore sia degli ospiti, dei super ospiti al Festival di Sanremo. È stato sempre così, calcolate che parte, se non quasi tutta, questa parte dedicata ai cachet viene gestita dagli sponsor commerciali, perché Sanremo, nonostante sia trasmesso sulla RAI, quindi televisione pubblica, ha introiti commerciali molto importanti proprio in questa settimana, quindi non scatenate l'inferno di polemiche sui cachet che vengono pagati. Cerco di difendere anche un po', come dire, la categoria, che sia dei conduttori e di chi, in questo caso Conti, anche direttore artistico del festival, sceglie di prendere dei cantanti, ma lo fanno dei cantanti, dei super ospiti, lo fanno anche su una sorta di piano di investimenti sostenibile per la RAI, visto che c'è il supporto anche degli sponsor privati. Danny,
ma Vincenzo, sì, a parte, sì, che vorrei vedere te al posto di Carlo Conti.
Vabbè, chissà.
Assolutamente, Vincenzo Lanzone, chissà. Sanremo 2018.
Però c'è un festival, 2018. C'è un festival a Sutera, per dire, o la sagra del paesino, dove io vado con molto piacere, mi limito lì ai festival paesani, va bene?
E comunque dobbiamo, sì, salutare, caro Vincenzo, i fan della pagina di Mattino Nair,
certo, son
che
tanti,
sono già oltre i 2500, e dobbiamo salutare proprio una persona che scrive dall'isola di Capo Verde, dove ci invita a fare la colazione,
vero,
con la caciupa. Ora il problema è che sta caciupa dove la vado a comprare? Quindi volevo invitare la fan, sì, magari ci può preparare una colazione a me, a Vincenzo, e ce l'ha.
Sì, sappiamo che dopo l'ospitata della Nunes, della signora Nunes, Delfina, che è stata qua con noi, abbiamo scatenato l'ira, diciamo, ecco, positiva anche dei capoverdiani, che salutiamo. La pagina Facebook di Mattino Nair è la seguente, non c'è in onda, non c'è ho fatto lo scherzetto, la vedo io nel preview e basta, va bene, d'accordo, comunque cercatela, eccola. Ino, la facciamo vedere la pagina e salutiamo. Allora, questa è la pagina, potete cercare il logo, è questo qui, mi sembra anche facile. Siamo 2005, ma aumentiamo, arriviamo a 3000, va bene, grazie a che c'entra Lady Oscar in questo momento?
C'entra perché più tardino vado a trovare Oscar. Pensa che si trova a circa neanche un chilometro da casa mia.
Ma c'è stata polemica, non più gli animali nei circhi, perché si rischia.
Però una cosa fammela dire, qua, ma sì. Oscar, che colpa? Dico, se ha fatto una passeggiatina,
La tigre non c'entra nulla. È che chi ha queste responsabilità deve stare attento nel trasporto, e che queste tigri ovviamente non scappino dai circhi.
E comunque, Oscar, se vuoi ti ospita a casa mia.
Danny, basta, il tempo a tuo disposizione è finito, Danny, basta.
Freeze,
bloccati. È bloccato, non si muove più. Ecco qua. Grazie naturalmente a Danny B, grazie naturalmente a Marta, a Marianna, al nostro Ino. Domani 7:30 torniamo con Mattino Nair. Concludiamo così. Per gli amici della radio c'è un fermo immagine che vale la pena accendere la TV quando arrivate a casa. A domani, Freeze! Ha ha ha!